buongiorno a te e grazie per l'invito.
Ma figurati, è un piacere. Allora, dovete sapere che io e Aizad ci siamo conosciuti dal punto di vista professionale, e tengo a specificare giornalistico, visto che poi parleremo di altre professioni, e tanto tempo fa, quando io conducevo ancora una trasmissione notturna chiamata Monolocane, in cui avevo a un certo punto avuto la bella pensata di affrontare un libro intitolato BDSM, uscito sempre per Castelvecchi. Per voi innocentini che non lo sapete, o meglio fate finta di non saperlo davanti ai colleghi d'ufficio, BDSM vuol dire bondage, dominazione e sadomaso, ed è un acronimo che ormai si usa per identificare tutta una serie di pratiche sessuali, chiamiamole così, di un certo tipo. E Aizad ritorna sul luogo del delitto, cioè non se n'è mai spostato in realtà, l'omino che c'è di là, e con questo dizionario del sesso insolito. Un bel librone nero, e poteva mai essere di un altro colore, con una scritta rossa, e poteva essere mai di un altro colore, cartonato, che quindi può anche essere utilizzato per scopi non del tutto ortodossi. Ma la domanda che ti faccio è, sfogliando questo dizionario, che fondamentalmente è una raccolta di voci che vanno, apro a caso, apro totalmente a caso, da dilatazione, passando per lacing, andando ancora avanti a pocket rocket...
Completamente a caso.
Fino a delle cose come gay pride, e poi passando anche a butt plug, e ancora beach slap, e tanti altri nomi di cui probabilmente voi non avete la più pallida idea di cosa si riferiscano. Io la prima domanda che ti faccio, Aizad, è: ma per quale motivo fare un dizionario del sesso insolito? Cioè, perché categorizzare come un novello Linneo tutto il categorizzabile da questo punto di vista?
Perché è successa una cosa strana con il primo libro di cui parlavi prima. Ha avuto un successo che nessuno si aspettava, e dopo quel successo sono stato invitato a parlarne con i professionisti del sesso, con i sessuologi, che usano il linguaggio dei sessuologi, quindi dei termini pazzeschi. Io sono fondamentalmente un maiale standard, guardo internet, uso questi termini qui che usiamo tutte noi persone, diciamo, normali. Loro invece ti arrivano e ti parlano di algolagnia egosintonica, candaulismo, queste cose qua, e ci siamo accorti che loro parlavano una lingua per me incomprensibile e io viceversa. Quindi serviva, o meglio, ho trovato l'occasione per creare una via di mezzo, una stella di Rosetta per porci, fondamentalmente, per parlare di tutte le forme strane del sesso.
Ci puoi fare un esempio di nome che corrisponde a una cosa tutto sommato comune? Quindi non sto parlando di cose per cui anch'io, che rispetto a te ovviamente sono un maiale di medie dimensioni, ma devo andare a cercare magari sul tuo libro, cioè non lo so.
Guarda, semplicissimo.
Vai.
Allora, c'è per esempio Mixacusi.
Mixacusi, che mi sa di una malattia, è qualcosa
è terribile. Guarda, in realtà è semplicemente sinonimo di ecuterismo.
E vabbè, ma qui torniamo sempre
eccolo
a...
lì. E tutte queste due parole vogliono semplicemente dire che ci si eccita a sentire il rumore di due che fanno sesso.
No.
Sì. E questo è un esempio di linguaggio del sessuologo. Quando tu arrivi e gli parli, per esempio, di buccache, che non diremo in questo momento di che cosa significhi...
C'è già gente che ride a casa e fa ghigna, anzi, a casa.
Sì, abbondantemente.
Ecco, anche in studio.
O di felching, che è una cosa che ha a che fare con i criceti e di cui non parliamo neanche di quello... ti accorgi che appunto manca un linguaggio comune, ed è un peccato, perché la sessuologia ha scoperto un sacco di cose belle, di modi meravigliosi per divertirsi e provare piacere le persone, diciamo così, normali, un po' curiose anche, ma non c'è un contatto, non c'era, forse questo è un inizio, insomma.
Ma fammi capire, allora è abbastanza normale che nel momento in cui uno va ad un convegno medico, ma ad un convegno di qualsiasi tipo scientifico, che una persona che non è dell'ambito non capisca, però viceversa no, cioè nel senso, adesso voglio, non so quanto questi dottori lo fossero o lo facessero, però
secondo me lo fanno molto,
è di brutto,
lo fanno molto, però no, non ti credere, perché ci sono comunque dei termini difficili effettivamente, non so se tu pensi a certi feticismi strani, lo sai per esempio che c'è il feticismo del pedal pumping, che sembra un mistero, e invece è stato su internet il tema del sito porno a pagamento di maggior successo del 2004.
Cos'è il pedal pumping?
Pedal pumping è una roba assurda, è il feticismo di guardare delle ragazze che rimangono con l'auto impantanata in pozzanghere di fango, e pur premendo con forza l'acceleratore, di solito con i tacchi a spillo, non riescono a uscirne, e c'è tutto un filone di porno erotico su questa cosa qua, io personalmente non so come ci si faccia eccitare per sta roba qua, ma se non lo so io, figurati un po' una persona che di mestiere si occupa di problemi di erezione, certo, e di cose più serie, insomma.
Chiaro, chiaro. Senti, ma a questo proposito, c'è, visto che qua abbiamo un po' una guida, un faro nella notte, c'è parità tra uomo e donna rispetto a questo tipo di cose? Oppure ancora una volta la donna viene vista in maniera più oggettuale rispetto all'uomo? Cioè, quello che intendo dire è, c'è questo tipo di eccitazione anche per quanto riguarda le donne che vedono uomini che rimangono impantanati con l'auto? No, perché un uomo vero non rimane mai impantanato con l'auto, e te lo dice uno che non ha la patente, quindi ti puoi immaginare, sì.
E questa è la soluzione. No, in realtà comunque le signore sono spesso molto più fantasiose dei maschietti su queste cose, assolutamente, riescono a cogliere delle perversioni e delle raffinatezze anche dove un omino non se ne accorgerebbe mai. Per esempio, la tua ragazza ti fa mai la torta di zucca?
Facciamo finta che ne abbia una in questo momento, però no.
Ok, allora, se c'è un'ascoltatrice che vuole fidanzarsi con Francesco, un bellissimo ragazzo, venitelo a cercare.
È incredibile cosa non riesce a fare un autore se gli compri il libro. Vai avanti,
vero?
Vai avanti.
No, ecco, ti dicevo, se per caso la tua ipotetica ragazza ti facesse, sì, la torta di zucca, dovresti preoccuparti, perché c'è uno studio che è documentato in questo libro che spiega che il profumo della torta di zucca è una specie di Viagra naturale che aumenta l'intensità dell'erezione del 40%.
Non riesco a capire per quale motivo dovrei preoccuparmi, ma... perché dici che non basto, questo vuol dire...
Potrebbe, eventualmente.
Ah, ho capito.
Oppure
torte
semplicemente
di zucca
lei è molto golosa, insomma.
Ecco, certo, non diciamo di cosa. Torte di zucca per tutti è bello perché stiamo surfando su una lama di rasoio questo pomeriggio e io mi diverto sempre un sacco a chiacchierare con lui, e spero che nessuno si sia terribilmente eccitato l'idea di io e lui che surfiamo su una lama di rasoio, perché sicuramente, anche se questo tipo di parafilia ha un nome, la troverete in questo dizionario del sesso insolito che, ricordiamo, verrà presentato questa sera intorno alle ore 21 alle Stanze in via del Borgo di San Pietro. Quanto tempo ci hai messo a raccogliere tutte queste voci?
Ma non tantissimo, in realtà, rispetto agli anni di lavoro del libro precedente. Questo, con un 6 mesi di fatiche e di ricerche estenuanti, ce l'ho fatta. Però ricerche per davvero, perché la cosa bella quando fai questi studi è scoprire che si parla di sesso in qualsiasi disciplina scientifica. In archeologia c'è una storia su Cleopatra che faceva delle cose particolari con degli scarabei, una scatola, poi ne parliamo stasera alle Stanze.
Certo.
In neurologia, in astronautica.
In astronautica.
In astronautica, oppure nella storia. Se studi la storia della Seconda Guerra Mondiale, scopri che le bambole sessuali le ha inventate Himmler per le SS che dovevano entrare a marciare su Parigi, perché aveva paura che prendessero delle malattie dalle prostitute locali. E insomma, si scoprono un sacco di queste cose insulse, strane, curiose, buffe e interessanti, spero.
Quante cose, che percentuale, ammettilo, c'è di cose di cui non eri minimamente a conoscenza in questo libro?
Beh, un po'. Per esempio, ho scoperto che c'è la dendrofilia. I dendrofili sono quelli che fanno sesso con le piante.
Scusa, aspetta un attimo, calma, aspetta un attimo, metto uno stacco apposito per il sesso con le piante, che è questo. Come sesso con le piante? Guarda, a parte che, voglio dire, le piante sono milioni di specie.
Infatti io sconsiglio vivamente le piante grasse, i cactus e i baobab.
Anche gli aghi di pino, volendo.
Esattamente,
cioè,
no, però la cosa affascinante è che esiste una parola per questa cosa, vuol dire che ci sono sufficienti praticanti di questa pratica da giustificare uno studio e una voce di dizionario vera e propria, ma non del mio, dei dizionari veri. E così ci sono un'infinità di cose particolari. Tu hai mai sentito la trepsolagnia?
No.
Questo è il feticismo dello shampoo.
Dello shampoo?
Dello shampoo, di quelli che si fanno massaggiare il cuoio capelluto oppure farsi fare lo shampoo, un po' alla Gaber.
Ah,
e fa ridere, fa molto ridere, fin quando non scopri. Queste sono le ricerche che ho dovuto fare, vedi che le cose strane che si imparano. Fin quando non scopri che un giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, per esempio, è stato radiato dall'albo perché l'hanno beccato che stava contrattando sotto banco con un imputato, dicendo: guarda, io ti assolvo, però mi fai venire a casa tua tutte le settimane a farti un bello sciampone di quelli che...
Ma va. Beh, però scusa un attimo, allora, personalmente a me piace quando mi toccano la testa, è una cosa che penso che piaccia un pochino a tutti,
sì.
Ecco, ma qual è allora il passaggio tra dire sono un, scusa, ho perso il termine,
un tripsolanico?
Ecco, sono un tripsolanico e sono una persona alla quale, come a tutti, due carezze sulla testa lo fanno stare bene e mettono endorfine, gli fanno emettere endorfine,
beh,
eccetera.
Dipende da quanto stai bene e da se fai solo quello, per esempio, prevalentemente quello. Se tu se la tua sessualità si esprime tutta o quasi tutta nel farti fare grandi shampoo, avrai dei capelli meravigliosi, ma insomma...
Beh, insomma, la differenza che c'è tra parafilia e feticismo, oppure siamo ancora un po' più indietro rispetto alla parafilia?
No, direi che c'è preso, sì, è quello fondamentalmente, cioè non c'è niente di male nel provare piacere in maniere curiose, strane, originali, e anzi... Ben venga, fa molto bene. Abbiamo fatto delle ricerche vere con i miei colleghi sessuologi, nuovi colleghi sessuologi, che dimostrano proprio che più si esplora e più ci si diverte, più si sta bene. Diventa un problema quando diventa la tua unica forma di divertimento, quello sì.
Ecco, rispetto a questo, tutti questi modi di vivere la sessualità, come si incontrano con il celeberrimo manuale di psichiatria che viene spesso citato per quanto riguarda...
Il DSM,
esattamente.
Quello. No, allora, la nuova edizione del DSM, che uscirà tra un po', però già girano degli estratti, in realtà fa una sintesi molto, molto pratica. Io te la dico in due parole, ma il concetto è quello. Dice qualsiasi pratica assolutamente ben venga, non è una malattia, non va curata fino a quando non provoca disagio a te stesso o alle persone che ti stanno di fianco. Quindi, per esempio, va benissimo essere dei dendrofili, come dicevamo prima, purché non mi scambi per un baobab.
Certo, oppure quando impazzisci facendo dei casini in un negozio di piante anche.
Esattamente, ma per il resto appunto anche la psicologia e la psichiatria ufficiali non si pongono più nessun problema nei confronti di queste sessualità alternative. Ecco, magari devi spiegare, devi trovare il modo di spiegare al tuo partner che cosa significa per esempio se sei un botulonico.
Cioè?
Anzi, scusami, un botulonico, fammi essere precisi.
Ecco, certo.
Questi sono i feticismi dei würstel e dei salami. E quelli proprio che ci fanno sesso. Se invece quelli che fanno sesso con le mortadelle si chiamano... Senta, si dia una calmata.
Ah, ecco, appunto. No, perché a questo punto, cioè, potremmo andare veramente su tutto lo scibile umano e tutti gli oggetti e le cose possibili e immaginabili.
Assolutamente sì, ma ci andiamo vicini, eh?
Effettivamente sì. Cosa ci possiamo aspettare dalla presentazione di questa sera, visto che in una fascia protetta? Questa è una fascia protetta, mentre magari questa sera le stanze è un po' più private.
E beh, stasera magari andiamo un pochino più sull'hard, con qualche brano di lettura dal libro, con un quiz e con, fra l'altro, anche un paio di ospiti, spero, che se arrivano in tempo... che dovrebbero raccontarci delle cose interessanti.
Beh, molto bene. Allora, io ricordo ancora una volta il dizionario del sesso insolito XXX che esce per Castelvecchi, anche il sito di Aizad che è sempre aggiornato a aizad.com, e l'appuntamento è per questa sera, direi, alle stanze, se volete saperne di più e scoprire magari finalmente come potete chiamarvi e come potete chiamare le vostre passioni. Grazie mille, Aizad.
Grazie a te, ci vediamo stasera.
Ciao.